Riflessione sul sigillo e sulla consacrazione, o meglio, vorrei offrire una meditazione che sia un po', che sia un po' un rilievo conclusivo e sintetico sulle cose che ci siamo già detti, nelle scorse puntate. E vorrei inquadrare a questo punto il significato profondo dei collegamenti misterici di cui ci siamo occupati. Perché e in che senso e quali sono le conseguenze del fatto che la consacrazione, come la Madonna dice a Marienfrid, è il sigillo di Dio vivente impresso sugli eletti? Quindi, comparando il significato di questo sigillo sfragis del libro dell'Apocalisse nel suo senso pieno con la teologia della consacrazione, suggerisco qualche riflessione. Questo sigillo di Maria nell'anima, nell'anima del consacrato, determina innanzitutto una appartenenza ed un possesso. Il consacrato è di Maria in modo radicale, le appartiene, non è più di se stesso, le si è consegnato una volta e per sempre, perché ella possa fare ciò che piace di lui per la maggior gloria di Dio. E San Massimiliano, nell'atto di consacrazione da lui composto, pregava così la Vergine Immacolata: «Io, indegno peccatore, mi prostro ai tuoi piedi, supplicandoti umilmente di volermi accettare tutto e completamente come cosa e proprietà tua, e di fare ciò che ti piace di me e di tutte le facoltà della mia anima e del mio corpo, di tutta la mia vita, morte ed eternità». Quindi un'appartenenza e un possesso. Insieme, quindi, potremmo dire alla relazione materna che ogni battezzato ha in virtù del battesimo stesso, quindi il battesimo tra le, ecco, le varie cose, ecco, i vari effetti, realizza anche questa inserzione, ecco, nella Chiesa di cui appunto Maria è madre, e quindi ogni battezzato è figlio di Maria in senso vero, sebbene soprannaturale, con l'ordine soprannaturale e non quello naturale. Ma ecco, il consacrato, insieme a questa relazione filiale materna, ne aggiunge un'altra in questo modo. Una relazione mistico-sponsale si genera tra il consacrato e Maria e si realizza una reciproca appartenenza, cioè il consacrato a Maria appartiene a Maria e Maria però appartiene anche al consacrato. E anche una immanenza, cioè il consacrato in Maria e Maria nel consacrato. È chiaro che qua stiamo parlando di cose misteriose, cioè si possono comprendere solo quando si fa esperienza di queste, ma è come una inabitazione reciproca. E ne parlano San Luigi e San Massimiliano, ecco, i teologi e i teorici della consacrazione ne parlano. In virtù di questa appartenenza, il figlio sposo di Maria partecipa di lei, partecipa del suo spirito, della sua vita intima. Instaura con lei una comunione di vita e di opere. In ragione di questa reciproca inabitazione, il legame tra le due persone, tra Maria e il suo consacrato, si spinge fino a quel vertice mistico che San Massimiliano definiva con il termine transustanziazione, Sor Lucia di Fatima con l'espressione assorbimento nel cuore di Maria, e il messaggio di Marienfrid con l'ardito concetto di mistico scambio del cuore. San Massimiliano scriveva così: siamo suoi, dell'Immacolata, illimitatamente suoi, perfettamente suoi, siamo quasi ella stessa, vogliamo essere fino a quel punto dell'Immacolata che non soltanto non rimanga niente in noi che non sia di lei, ma che diventiamo quasi annientati in lei, cambiati in lei, transustanziati in lei, che rimanga lei stessa. E Invece, circa il concetto espresso da Suor Lucia dell'assorbimento del cuore di Maria, così scrive nei suoi appelli, gli appelli del messaggio di Fatima, il libro da lei scritto nel 1997. La devozione al cuore immacolato di Maria si deve stabilire nel mondo attraverso una vera consacrazione di conversione e donazione. Come nella consacrazione il pane ed il vino si convertono nel corpo e sangue di Cristo, così con la consacrazione mariana siamo assorbiti con l'essere vitale nel cuore di Maria. Che bello! E poi ecco. Per quanto riguarda Marienfried, una studiosa dell'evento messaggio di Marienfried dice che a Marienfried, come coronamento della consacrazione al cuore immacolato, la Madonna ci offre lo scambio del cuore con il suo, affinché poi lo Spirito Santo costruisca in noi la vita di Gesù. La trasformazione del nostro cuore di peccato nel cuore immacolato di Maria porta logicamente a unirci a Dio, lasciandoci possedere come lei da Gesù. Egli diventa dunque il vincitore finale. Dio è il trionfatore del cuore degli uomini e Maria è la porta attraverso la quale egli entra nei nostri cuori da trionfatore. Dopodiché lei ci ha preparati con la sua presenza in noi a diventare degna dimora di Gesù. E questo è un po' così una spiegazione, una glossa su quella espressione usata dalla Madonna Marienfried, in cui parla proprio del mistico scambio del cuore come risultato finale di una consacrazione vissuta integralmente. Quindi dobbiamo rendersi conto che non si tratta solo di pie espressioni, ma sebbene ci superino anche la nostra comprensione, sebbene riguardino l'ambito spirituale, soprannaturale, mistico, sono reali. I santi ne hanno fatti esperienza. Quindi, questo ecco per quanto riguarda il punto, il sigillo in quanto appartenenza e proprietà, come dicevamo le volte scorse. Poi, invece, riferendoci all'effetto salvifico, e quindi tutti i riferimenti biblici che hanno a che fare con il sigillo che porta salvezza, possiamo dire così, che avendo decodificato il sigillo sfragis, di Apocalisse in chiave mariana, arricchendosi di tutti quei contenuti offerti dai passi biblici che abbiamo notato, si evidenzia una vera e propria carica salvifica di questa consacrazione. Con essa gli eletti sono davvero predestinati alla gloria della vita eterna, ma già su questa terra, questo è il grande vantaggio, è loro comunicata un'abbondanza di grazia tale da essere messi in grado di resistere alle insidie diaboliche, scoprendo in anticipo le sue trame segrete. Questa consacrazione è altresì un pegno di celeste protezione che garantisce ai figli di fedeli di Maria una speciale immunità, concetto che ritorna e che ribadisco perché deve entrare, deve diventare chiaro, un'immunità anche dal punto di vista materiale, oltre che spirituale. Cioè, che significa? Un'immunità anche dai terribili castighi a cui gli empi mondani non sfuggiranno, i consacrati invece potranno, a Dio, ecco, piacendo, in virtù di questo segno sfragis della consacrazione, essere salvati, protetti, custoditi, a motivo di una speciale provvidenza, ecco, che viene da questa consacrazione. Vorrei aggiungere anche un'altra annotazione. Sempre ecco, raffrontando la figura biblica, le figure bibliche con la consacrazione. Infatti, se ci si ricorda del serpente di bronzo sollevato da Mosè nel deserto, ecco, questo serpente di bronzo, di cui si parla nel libro dei Numeri, immunizzava dal veleno dei serpenti quegli ebrei che ne venivano infettati durante il pellegrinaggio verso la terra promessa, perché si erano corrotti, questi ebrei avevano mormorato contro Mosè e contro Dio e il Signore li ha castigati. Dunque, però, ecco, guardando a questo serpente, dopo essere stati colpiti dai serpenti velenosi, guarivano miracolosamente. Ebbene, nel pellegrinaggio su questa terra, verso il Regno dei Cieli, i figli prediletti della Santissima Vergine, in riferimento, ecco, a questa figura biblica, a questo simbolo biblico, sono resi immuni dal veleno della corruzione morale e dottrinale che infetta la stragrande maggioranza degli uomini. Vivendo fedelmente la loro consacrazione, quantunque capitasse loro la sventura di ricevere qualche morso velenoso nell'ambiente, ad esempio, di lavoro, in quello scolastico, per strada, attraverso i mass media, a causa delle compagnie o di persone cattive che in maniera fortuita incontreranno forse. E quante occasioni ci sono per ricevere morsi velenosi dal serpente nemico? E saranno però presto guariti dalla virtù e dal potere di questa buona madre di Maria, che già su questa terra comunica al suo mistico calcagno la sua vittoria sul male. Il popolo di Maria, tutto a lei consacrato, segue l'agnello dovunque gli vada, Apocalisse 14:4, perché conserverà la verginità e integrità del corpo, del cuore e della mente, non si prostituirà con la bestia e non riceverà sulla mano destra e sulla fronte il suo marchio, Apocalisse 13, 16, 17, con cui sono segnati i figli della perdizione. Ma costoro, questo gregge eletto, tutto consacrato a Maria, sarà fidanzato immacolato dell'agnello, Apocalisse 14:5, e lo adorerà, amerà e servirà in terra e in cielo per mezzo di questa buona e santa madre. E infine proporrei un terzo richiamo, terza e ultima considerazione, che scaturisce dal confronto tra la teologia della consacrazione e la lettura mariana di Apocalisse 7:2-3. Lo sfragis della consacrazione a Maria, come si è visto, convoca e compatta in un unico corpo spirituale l'esercito di Maria, che milita per i suoi interessi. Quali sono gli interessi di Maria? La gloria di Dio, il bene soprannaturale delle anime e l'instaurazione in terra del regno della pace per affrettare quello del Sacratissimo Cuore di Gesù. Questa armata del Cuore Immacolato, bella espressione questa, è veramente si tratta di un'armata del Cuore Immacolato, sì, perché dopo Fatima la consacrazione prende anche questo nome particolare, devozione al Cuore Immacolato, come spiega Suor Lucia, questa devozione altro non è che consacrazione a Maria. Quindi è un'armata del Cuore Immacolato. Questo popolo mariano militante è stato profetizzato dalla divina rivelazione sotto l'immagine del calcagno della donna della Genesi, come hanno insegnato i due grandi padri della consacrazione, San Luigi e San Massimiliano, e di cui abbiamo parlato, con un'audace analogia, ecco, dicendo queste cose più che avendole scovate, più che sui libri. Nella preghiera in ginocchio, perché sono quelle cose da cui, ecco, quelle luci da cui che dobbiamo chiedere a Dio stesso per farci entrare nel mistero. E quindi potremmo dire, ecco, che si potrebbe fare questa analogia. Se con il battesimo, in virtù del sigillo sacramentale, i battezzati diventano membra vive del corpo mistico di Cristo, entrano a far parte realmente del corpo mistico di Cristo, che è come dice San Pietro nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 9, la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui. Ebbene, se con il battesimo avviene ciò, con la consacrazione i figli di Maria diventano quasi membra vive del suo corpo mistico, il suo calcagno, appunto, no? Se sono il calcagno di Maria, di cui si parla nella Genesi al capitolo 3, versetto 15, in certo modo sono parte, sono come membra del corpo mistico di Maria, in modo che assimilati a lei schiacceranno il capo del superbo Lucifero con il loro agire e con il loro soffrire. A questo, diciamo, agire, soffrire, pregare degli apostoli nel mondo e anche la loro azione diretta per la diffusione del regno di Cristo, seguirà poi l'incatenamento del drago per un tempo indeterminato, Apocalisse 20, versetti 2 e 3, in cui il suo potere sarà drasticamente ridotto e la sua influenza nel mondo quasi del tutto neutralizzata per un periodo di tempo, appunto. Sarà quello il momento in cui si ascolterà il canto melodioso e gioioso degli eletti. Apocalisse 11:17. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente che sei e che eri, perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Commentando questo versetto, il sacerdote Don Dolindo Ruotolo, nel suo commento all'Apocalisse, scrive: queste parole di applauso e ciò che disse l'angelo che posò sul mare e sulla terra farebbero supporre che appena suonata la settima tromba si fosse compiuto il mistero di Dio. Invece, subito dopo, nei capitoli seguenti, si parla di sette prodigi, poi dell'Anticristo, delle sette coppe dell'ira di Dio, cioè degli ultimi grandi flagelli che colpiranno la terra prima del giudizio finale. È dunque chiarissimo che in questo capitolo si parla di un primo trionfo della Chiesa su questa terra, proprio quello a cui abbiamo accennato, nella quale il regno di questo mondo diventerà del Signore nostro e del suo Cristo, e che questo trionfo è figura del trionfo finale ed eterno, come i due testimoni, di cui si parla sempre nel capitolo 12, che ne sono strumento, sono figura di Enoch e Elia, oppure qualcuno dice di Mosè e Elia, che saranno strumenti del secondo e finale trionfo. Ebbene, questo è lo scenario. Si tratta quindi quello preconizzato nell'Apocalisse al capitolo 11 del trionfo del cuore immacolato di cui la Vergine ha parlato a Fatima nelle sue celesti apparizioni, e i suoi consacrati devono attendere e preparare attivamente. Ma come potranno preparare attivamente questo trionfo? Con una vita tutta consacrata a Maria. Con questo pensiero, ecco, concludo questo episodio per lasciare la porta aperta invece a scoprire meglio il senso di questa risposta, cioè perché con una vita tutta consacrata a Maria, gli apostoli di Maria, i consacrati a lei, sono abilitati a preparare e affrettare il trionfo, lo vedremo prossimamente.